Eccoci qua, rientriamo in onda con il groove degli Earth, Wind & Fire, Let's Groove, 9 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, Popolare Network. Tra l'altro hanno fatto il trenino sulla musica degli Earth, Wind & Fire al congresso del fotovoltaico, avevano tutti la dinamo attaccata al piede per alimentare autonomamente il jukebox. Sono andati avanti fino all'alba questa musica qua.
Questo ci potrebbe stare.
E lei non c'era. Ho guardato intanto, ho messo tutti i prossimi congressi su Google per vedere dove potevamo mandarla per colmare il vuoto. Ci sarebbe il congresso di oftalmologia, se può interessare.
No, grazie.
Quello dei testimoni di Geova?
No.
Pur sempre un congresso.
No, grazie.
E beh, potrebbe applicare il fotovoltaico ai citofoni a quel punto, sì, per mettere, incrociare i piani. Vabbè, insomma, volevo chiederle una cosa prima di entrare sulla scaletta. Secondo me, c'è questa roba che mi affascina da giorni, e secondo me lei sa tutto. Del jackfruit.
Cos'è il jackfruit?
No, non sa il jackfruit?
No, non lo so.
Veramente?
Veramente.
Io ero convinto che lei sapesse tutto. È il frutto che sa di porchetta e potrebbe salvare milioni di persone.
Non sapevo nulla.
C'è la Repubblica in homepage.
Ho capito.
È una specie di fruttone grosso come un'anguria che pare sappia di porchetta e può salvare milioni di persone.
E perché, come fa a salvare milioni di persone?
E non lo so, è per quello che lo chiedevo a lei.
Il
jackfruit o giaca è il frutto più grande che cresce sugli alberi, a polpa succosa, semi ricchi di proteine seccate. Il suo sapore ricorda quello della porchetta, ecco perché è considerato l'alimento del futuro. E poi però bisognerebbe andare a capire, 40 centimetri, pesa 30 kg, ammazza il jackfruit, è un po' come il tofu, viene raccolto e lavorato, aperto in due, la
30 kg, per raccoglierlo ci vuole una certa...
può essere lavorato come il tofu per sostituire la carne, e infatti sa già di porchetta, poi contiene vitamina C, è ricco di proteine, potassio, ferro, calcio, se ne può ricavare della farina con tutti gli impieghi che ne consegue. Lei non sapeva niente del jackfruit.
No, non sapevo nulla di jackfruit, anche perché nel merito mi stavo occupando del attacco inusitato fatto dal commissario all'agricoltura Phil Hogan, il commissario all'agricoltura europeo, contro...
Ha attaccato il jackfruit?
No, contro i supermarket, le grandi catene della distribuzione.
Come
organizzata.
Mai?
Perché ha minacciato l'adozione di provvedimenti legislativi per proteggere i produttori agricoli dall'eccesso di potere e di concentrazione delle grandi catene della distribuzione a livello europeo. È un attacco abbastanza curioso e anche in parte un po' inusitato, insomma.
Comunque, amici che volete sperimentare le proprietà e le organolettiche, non solo, del jackfruit, sappiate che trovarlo fresco in Italia è molto difficile, perché una volta colto tende a marcire molto velocemente. Quindi, se lo volete assaggiare, andate in India, nel sud-est asiatico, in Australia e in Brasile, a meno che il prof non si metta in testa l'idea meravigliosa di diventare il più grande importatore italiano di jackfruit per poi...
Non l'avevo in mente.
Sarebbe mica una scemenza.
No, va bene, però...
Poi diventa un feroce monopolista di jackfruit e scatena la bolla del jackfruit, poi ne parla in onda, è tutto un circuito virtuoso.
Vediamo.
C'è in testa solo di andare al congresso del fotovoltaico.
Ma vabbè. Veramente, io ti ho dato una notizia un'ultima ora su Hogan e la catena della GDO. Scusa,
C'è gente che è inchiodata in tangenziale quando ha sentito quell'ultima ora lì. Ci aveva promesso bancarotte e scandali ed eccone qua, cioè non sono esattamente di altissimo profilo, però sono pur sempre bancarotte e scandali. Partiamo dalla bancarotta.
Dipende dai punti di vista, nel senso che stiamo parlando di uno dei più grandi gruppi del comparto chimico a firma italiana e uno dei più grandi gruppi anche a livello internazionale, e cioè del gruppo Mossi Ghisolfi, che è in una situazione di gravissima crisi, soprattutto crisi finanziaria. È una notizia di ieri sera che è stata chiesta la cassa integrazione straordinaria per 12 mesi di tutti i lavoratori italiani del gruppo Mossi Ghisolfi, significa 50 dipendenti di Tortona e Rivalta Scrivia, 121 dell'impianto di Crescentino, che era l'impianto sperimentale e molto innovativo per la produzione di biocarburanti di seconda generazione, 56 lavoratori dell'MG finanziaria, cioè di fatto della cassaforte della famiglia Ghisolfi, in totale 277 persone che appunto vanno immediatamente in cassa integrazione. Il motivo è perché il gruppo rischia la bancarotta secondo le regole soprattutto americane. È una situazione di crisi profonda, aggravato da oltre 1,2 miliardi di debito finanziario e l'affanno, così, se così si può dire, ma la gravissima crisi è dovuta in primis al faraonico impianto costruito in corso di costruzione in Texas dal gruppo Mossi Ghisolfi. L'impianto che appunto si trova in Texas e che avrebbe dovuto garantire al gruppo la produzione, il più grande impianto al mondo nella produzione di PET, cioè di il materiale col quale si producono le bottiglie di plastica. A Corpus Christi, questo è il luogo dove è in costruzione l'impianto, è stata chiamato il Chapter 11, cioè il ricorso alla procedura concorsuale americana, e nel frattempo è anche stata sospesa la fornitura di materia prima all'intero gruppo Mossi Ghisolfi da parte di Alpek, che è uno dei principali gruppi, per la precisione un gruppo messicano che fornisce appunto questo materiale, la materia prima per la produzione del PET. Da questo punto di vista una situazione molto preoccupante, perché appunto dicevamo il gruppo Mossi Ghisolfi è presente in Italia, in Brasile e negli Stati Uniti, ed è uno dei primi gruppi a livello internazionale appunto nella produzione PET per bottiglie a livello mondiale.
Scusi prof, lei mi ha sparato l'ultima ora sul commissario all'agricoltura, ma mi ha bucato l'ultima ora sulle dimissioni del CEO di Samsung.
Ah, beh, questa è...
Ma dai, ma non si fa. Utili record, ma clamorose dimissioni del CEO. Vada sulla homepage del Sole 24 Ore. Gli utili record non sono stati una sorpresa, ma lo sono state le clamorose dimissioni del chief executive, che sembrano destinare ad aggravare una crisi di leadership. CEO, vicepresidente di Samsung, che si chiama Kwon Ho-yoon, ha annunciato che si dimetterà nel giorno stesso in cui il gruppo ha preannunciato di attendersi che nel terzo trimestre 2017 i profitti operativi siano quasi triplicati al record di 14.500 miliardi di won, che sono quasi 13 miliardi di dollari.
Sì, probabilmente questa è riconducibile ovviamente al fatto che l'erede designato del gruppo Samsung, Jay Lee, è stato incarcerato con una condanna legata allo scandalo che ha portato alle dimissioni e al carcere l'ex presidente della Corea del Sud, Park Geun-hye, e quindi Kwon, che è l'attuale amministratore delegato, che è soprannominato Mr. Chip per aver portato la società alla leadership mondiale nel comparto dei semiconduttori, appunto probabilmente lascia per la crisi appunto di vertice che ha investito Samsung, appunto per lo scandalo, per le tangenti e la corruzione in cui è stato travolto appunto il proprio Jay Lee.
Che cosa lega il mondo dei semiconduttori a quello degli scoiattoli?
Questo non lo so.
I semiconduttori hanno il chip e gli scoiattoli
fanno chip, non lo so.
Ma quando mai fanno
no,
chip?
Quello
chip?
Fanno
gli ma manco a San Francesco gli facevano chip gli scoiattoli.
No. Lo
chip
scoiattolo.
E chi è ma non può non sapere chi è l'altro, è facile.
Chip e Chop,
la Madonna, è Chip e Chop.
È una prova veramente impossibile.
Ma come una prova impossibile?
Ma no, stavo pensando di passare da Samsung
al seppuku siderurgico del Giappone.
Esatto.
Volevo passare
e sono passato a Chip e Chop, vado in crisi psicanalitica, cioè
chip.
Non ne uscirò vivo.
Vabbè, mi parli dello scandalo siderurgico in Giappone, va.
Allora, fra l'altro è strettamente connesso, perché stiamo sempre in un paese asiatico molto concorrente diretto e antagonista appunto della Corea, e cioè il Giappone, dove c'è una nuova ondata che sta mettendo in discussione quella che viene chiamata la Corporate Japan, cioè l'insieme delle grandissime società e imprese nipponiche. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che Kobe Steel, che è il terzo gruppo siderurgico giapponese, ha ammesso di aver falsificato standard di qualità dei propri prodotti e soprattutto non è ancora in grado di dire quanto queste falsificazioni siano stati ampi. Comunque l'ammissione di responsabilità ha prodotto un tonfo di oltre il 50% del valore azionario, e è emerso che non solo prodotti in alluminio e rame, ma anche le polveri di ferro che finiscono nell'acciaio sono state soggette per anni a certificazioni fasulle non corrispondenti agli standard richiesti dai clienti, e lo stesso è accaduto per le pellicole speciali per schermi a cristalli liquidi, quelli stessi che usa appunto Samsung, e per DVD. La società appunto sta disperatamente cercando di capire e circoscrivere l'entità delle falsificazioni avvallate da molti manager in almeno 4 stabilimenti produttivi, e ci sono e questo ha acuito i problemi nelle relazioni anche sull'autorità di regolazione, più nel Giappone che e negli Stati Uniti. I problemi potrebbero riguardare non solo alluminio e rame, ma anche componenti in acciaio, e questo alimenta timori sulla sicurezza dei trasporti, perché i prodotti Kobe Steel sono finiti in auto, treni, aerei e persino razzi per satellite, e le case automobilistiche, che hanno già a che fare con la vicenda del Dieselgate, adesso si ritrovano a dover effettuare controlli su diversi componenti dell'auto, dalle sospensioni ai campi, dai cofani alle portiere, che potrebbero discostarsi dagli standard di qualità fissati anche dall'autorità di controllo a livello internazionale.
Questa settimana è tornato Luke Skywalker nel trailer di Guerre Stellari, ma è tornato anche Mario Draghi, che non si sentiva da un po'. Come tutti i giovedì, una bella tradizione che ricomincia, è tornato Mario Draghi e ha difeso il quantitative easing, ha creato 7 milioni di posti di lavoro.
Sì, diciamo che Draghi è tornato, ma è tornato da una platea importante, perché è andato a parlare al Fondo Monetario Internazionale, all'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale, che appunto si è aperta 2 giorni fa a Washington, e è stato molto netto nelle sue dichiarazioni, suscitando anche molte reazioni e commenti a livello globale. Ha ammesso che le politiche monetarie possono essere anche fortemente distorsive rispetto all'andamento del mercati e delle economie, ma ha anche rivendicato che proprio queste politiche monetarie, di cui lui è stato uno dei protagonisti con il mega quantitative easing, sono le politiche che hanno permesso, ha detto Draghi, la creazione di 7 milioni di posti di lavoro, rivendicando di fatto l'effetto di ampliamento economico del quantitative easing. Draghi, dopo questa dichiarazione, che evidentemente parlava in particolare alla Germania, ha detto che i tassi rimarranno bassi ancora per un lungo periodo, perché la BCE non ha nessuna intenzione di muoversi da questa politica economica, per 2 ragioni che sono quelle arcinote anche nei documenti ufficiali. L'inflazione è ancora molto lontana dal target stabile del 2% e i salari sono troppo bassi, e quindi se non si agirà sulla disponibilità di denaro per la gran parte delle persone, non è possibile far ripartire la dinamica della stretta creditizia a livello almeno dell'area euro.
Anche con l'assenza odierna del professor Santoro, tanto ne ho approfittato per mandargli un WhatsApp e dirgli: caro professor Santoro, questa mattina ci ha sentito un emiro catariota, gli è piaciuto molto il format, ha deciso di acquistarlo, verremo sommersi di denari, andremo a trasmettere là nel Golfo Persico, ma tu non ci sarai perché non ti sei presentato in onda quest'oggi per fare gli esami, chiusa parentesi. Ma al netto dell'assenza del professor Santoro, non riusciamo a farci star dentro tutta la scaletta lo stesso. Manca 1:42, abbiamo ancora Banca Etruria, Not Performing Loans, facci lei.
Ma possiamo dare 2 flash, uno quello che riguarda la commissione d'inchiesta, che oggi ha poco spazio sui giornali, la commissione d'inchiesta sul crack bancario, e si inizia con le audizioni e un po' a sorpresa, in modo forse positivo, la commissione ha convocato per martedì mattina il uno dei sostituti procuratori generali presso la Cassazione, Orsi, che è stato per molti anni un procuratore delle inchieste della Procura di Milano sui crack finanziari, addirittura a partire dal Banco Ambrosiano, e mercoledì sarà la volta del procuratore capo della Repubblica di Milano, Francesco Greco, protagonista delle più importanti e più rilevanti inchieste sia sull'elusione sia su i derivati e i prodotti finanziari tossici che sono stati condotti in questi anni dall'amministrazione giudiziaria.
Le 9:24 minuti, siamo arrivati in chiusura. No, pazzesco! Guardi, vado a vedere. Prima del sole 24 ore si è dimesso l'AD del congresso del fotovoltaico, sommerso dalle critiche per non aver saputo portare ad Amsterdam il professor Andrea Di Stefano. Bestiale quest'ultima ora. Niente, l'anno prossimo non può mancare. È finita! Siamo arrivati anche al termine di questa puntata del giorno delle locuste. Professore, corriamo a prenotare, Bruxelles attende.
Va bene.
Arrivederci. Dopo facciamo però alla fine, finiamo il test, perché.
Sì, va bene.
Okay. Io sono mica convinto.
Ok.
Ascoltatori, alla prossima settimana.
Alla prossima.